Caro Massimo Orlando, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Ciao,
ragazzi.
Ciao Massimo.
Allora Massimo, mettiamo sul piatto i grandi temi di oggi. Ovviamente non si può non partire dalla classe arbitrale che sta combinando veramente dei disastri. Io vorrei il tuo parere da uomo di calcio, ma come ti spieghi degli errori che sono veramente incomprensibili?
No, ma guarda Luca, te la spiego velocemente. Chi gioca, chi ha giocato come me nella Fiorentina per tanti anni, quando vai a Milano, quando vai a Torino, quando vai a Roma, 99% delle volte succede questo. E non ti parlo solo del gol assurdo che non è stato
Fuori di un metro, non ma esisteva calcio d'angolo.
Esatto, lì proprio deve intervenire, ma anche nei piccoli falli, nei piccoli situazioni dove ogni decisione è stata sempre a favore dell'Inter, e questo qui comunque ti condiziona la partita sempre, in ogni caso. È stato veramente scandaloso secondo me l'arbitraggio, tutti i falli su Ken, le spinte sempre non sanzionate. Insomma, loro sono fortissimi, hanno giocato una gran partita perché poi hanno dimostrato di essere la squadra più forte, certo. Ma non avevano bisogno di questi aiutini che ovviamente fanno pensare sempre male.
Il problema, Massimo, è che è stato un weekend terribile. A cominciare già dalla Juventus a Como, poi il Milan a Empoli,
il Torino, insomma, cioè, ma roba cioè, veramente non capisci qual è il punto di caduta.
Lascia stare Torino-Genoa, che era una gara sostanzialmente inutile. Ma ieri si giocava lo scudetto e la Champions League.
Io sono preoccupato per il futuro, Massimo.
No, preoccupatissimo anch'io. E comunque, dai, se tu vedi anche le partite all'estero, Luca, il VAR viene usato pochissimo. L'arbitro, comunque, c'è anche una questione di cultura, c'è meno sospetto. E le cose veramente riescono con molta più facilità. Qui c'è un VAR che comunque doveva risolvere i problemi. Ora, che la regola dica che sul calcio d'angolo è interpretazione dell'arbitro e il VAR non può intervenire, ma se è fuori di un metro,
mamma mia, ma glielo dici, Massimo?
Basta diglielo, è fuori,
perché gli hai rovinato questo gruppo arbitrale. Ti hai rovinato un mese di lavoro, perché
certo,
questi ora saranno tutti bloccati.
Allora,
ma se te in un orecchio mi dici guarda è fuori di un metro, non è angolo, te fai col ditino lì, rimessa dal fondo, finisce tutto, non ci sono problemi, non ci sono tensioni.
Dopodiché, capisci che dopo la cultura del sospetto forza di cose ci deve essere, per forza di cose.
Qua qui qualcosa va fatto in tutti i modi. Secondo grande tema, basta con questa vergogna del razzismo. Cioè, abbiamo letto delle cose scritte sui social contro Ken, ma come si può, che si deve fare secondo te, Massimo?
Oltre a
ribellarsi con tutta la nostra forza e tutta la nostra voce?
Secondo me c'è poco da fare, nel senso che hai detto bene, chi è un personaggio pubblico deve comunque battere su questo tasto il più possibile, però anche sanzionare
vorrei dire una cosa e coinvolgo Andrea. In questo caso non ci si riferisce a storie di stadio, chiariamolo bene, no? Perché i tifosi dell'Inter non è che hanno fatto
insulti che sono arrivati via social network nel post-partita.
Lo dico perché in altri casi invece ci sono stati, mi ricordo Vlahovic a Bergamo, di situazioni invece di campo. Ecco, questo caso è questo mondo impazzito dei social.
Di sicuro,
Massimo.
Ecco, la cosa che non cambia è che la Fiorentina ha preso provvedimenti legali con queste persone.
Giustamente.
Quindi subiranno delle ripercussioni. Però ecco.
Quello sì, è l'unica cosa inseguiti. Da fare, ragazzi.
Vanno inseguiti finché non li trovi.
Chiuso, bannati. Così vedrai che la prossima volta. Perché questo è proprio gratuito, cioè non è lo stadio, capito, che sei preso dalla foga della partita e che vabbè, non è giustificato neanche lì, ma
ti può scappare una parola,
social è veramente brutto.
È uno schifo, quindi, e noi non vogliamo far finta di niente. perché no, purtroppo giusto. Ormai sta diventando una cosa che ti stai abituando anche a queste schifezze. Noi no,
diciamo
noi
che la cosa bella, la cosa buona quantomeno è che intanto
anche
l'Inter ha preso le distanze, ha sensibilizzato la questione, poi tutte le società via via hanno fatto altrettanto, compresi alcuni calciatori, da Balotelli allo stesso Thuram che ieri si è fatto male ma comunque ha mostrato grande solidarietà verso Ken, quindi questo tutto sommato è un bellissimo gesto di umanità.
Aspetto tecnico, Massimo, io ti dico, ma lo stesso anche Andrea la pensa come me, diciamo che la scelta di Palladino di non cambiare nulla a inizio ripresa per me è un errore, perché lì dovevi mettere Fagioli, Zaniolo e Folorusce e andarli ad attaccare, cioè mettevi tre giocatori di statura internazionale, lui ha temporeggiato e nel calcio poi se temporeggi prende un gol e finisce
tra
tutto.
Tra l'altro, perdonami Luca, ha temporeggiato in quella fascia di tempo dove storicamente l'Inter segna tantissimo.
Esatto.
Credo che con la rete di Arnautovic ieri siano in tutto 19 i gol stagionali dove l'Inter fa rete tra il 45esimo e il 60esimo.
Certo.
Cioè la fascia Inter, la zona Inter, nessuna squadra segna così tanto in quel quarto d'ora della ripresa. Lì forse, dopo il pareggio di Mandragora su rigore, un pizzico più di anche di presunzione, di sfacciataggine, me la vado a giocare.
Ma di utilizzo anche del tuo parco giocatori. Sì. Cioè c'hai dei grandi giocatori in panchina, è giusto rispettare chi ti ha portato lì, e quindi giusto rispettare i ragazzi di giovedì, ma poi c'è un momento che nel secondo tempo se non li usi fai un autogol, questo è il mio parere, non so che ne pensi Massimo.
No, sono assolutamente d'accordo, ma l'ho detto anche ieri sera in televisione, tu fai un primo tempo giustamente con la stessa squadra, anche perché comunque loro avevano sofferto tanto, avevano un tarlo, no? Dunque poteva essere giusta l'idea premiata, poi chiaramente ti è andata anche bene perché nell'unica azione trovi il rigore, dunque sistemi il risultato, a quel punto tu c'hai Richardson e Parisi che comunque sono ammoniti
e stanchi.
Sì. Il centrocampo dell'Inter che è fenomenale perché Barella ragazzi ha fatto una partita ieri
per
sera
allora
io devo mettere dentro qualità e un po' di muscoli e gli do l'impressione che voglio andare a vincere la partita, non a aspettare di vedere cosa succede fino al 60esimo, 65esimo e poi metto dentro i migliori. Lì secondo me è l'unico errore che ha fatto Palladino che gli ha consentito di chiuderti nei primi 10 minuti e ti attaccano, crossano, portano tanti uomini dentro l'area, il gol lo prendi.
Sì, e poi c'era stato l'avvisaglia, no? La traversa, cioè stava montando quella situazione. E lì è l'inesperienza. Cioè io mi fido di Palladino perché ci ha dato delle dimostrazioni di grandi capacità.
È lo stesso allenatore che ha asfaltato l'Inter 5 giorni prima.
Di grandi capacità, cioè l'allenatore che ha vinto 2 volte con la Lazio.
Certo.
Deve imparare quelle malizie del mestiere che ragazzi sono 2 anni
certo,
al Serie A tutto sommato che glielo devi dare, però ragazzi non si può dire che è stato giusto, cioè lì gli è mancato il timing giusto per intervenire, perché io non avevo mai visto un Inter così nevrotico.
Bravo Luca, questo alla fine anche il modo di esultare del pubblico sembrava veramente
la finale di
Champions.
Inzaghi era indiavolato, sembrava avesse vinto la finale che poi ha perso.
Sì, l'ha sofferta tanto la Fiorentina, pur non avendo costruito grandi cose. Ma a me ieri, oltre al risultato che chiaramente non ci piace, però io ho visto una squadra tonica, quadrata, una squadra che con questi nuovi inserimenti ti dà la sensazione che possa migliorare tantissimo alla fine del campionato. Dunque, un po' di critiche gliele possiamo fare, però ricordiamoci che abbiamo fatto 3 punti in 2 partite proibitive e adesso abbiamo 3 partite che sulla carta, se vuoi arrivare a un obiettivo qui, viene fuori tutta la qualità della Fiorentina che quando ha messo in campo tutti quei giocatori Insomma, non sono in tanti che si possono permettere.
No, ma fai per scherzo, ma continuava a mettere giocatori importanti.
Sì, sì. Esatto.
E in questo senso, dopo aver sottolineato, però, io una cosa la voglio dire che va a merito di Palladino, che nel dopo partita lui ha detto: ringrazio la società che ha fatto un grande mercato invernale, io ora ho una Fiorentina più forte. Guardate che questo è un atto di onestà, eh? E ha detto, e aveva detto, io vorrei fare più punti del girone d'andata. Mi pare che è una presa di coscienza che non è scontata, ecco. Cioè,
no, assolutamente.
Lo apprezzo molto un allenatore che ha questo tipo
e
di onestà.
E che si tira addosso anche delle responsabilità.
Quindi,
chapeau, bravo, sì, sì, meriti fiducia. Massimo, vorrei il tuo parere, le tue sensazioni su Fagioli e Zaniolo. Fagioli è piaciuto a tutti, sì, Zaniolo ha un po' diviso, anche Andrea Giannattasi è stato un po' severo, sì, con lui, però vorrei il tuo parere.
Prego, vai.
Allora, vabbè, Fagioli bene, benissimo, anche solo quella palla che ha dato sul taglio di Ken ti fa capire la qualità del giocatore, vede gioco, ha qualità, insomma, e deve dalla prossima essere punto di riferimento a centrocampo, talento puro. E ti dico la verità, io su Zaniolo a me sembra che lo spunto lui l'abbia perso.
Ecco, quindi sei più in sintonia con il pensiero, che non è una critica,
no,
è una riflessione.
No, no, secondo me Zaniolo non può essere questo. Cioè, mentre l'impatto di Fagioli si è visto che c'è stato ed è stato di livello, se questo è lo Zaniolo, e sono convinto che non sia questo, non va bene, non ci siamo. Cioè, ha fatto tanta confusione, aveva voglia di spaccare il mondo, si vedeva, ma sì, questa sua voglia l'ha trasformata in confusione. Cross sul fondo, spallate agli avversari, punizioni, ciabattate. Non può essere questo Zaniolo. Dopodiché,
io spero, spero solamente che sia una questione di condizione, di mancanza di minutaggio. Perché anche l'Atalanta, quando io l'ho visto giocare, ok, ha fatto anche bene, perché l'Atalanta i numeri tra assist e gol parlano a favore suo, però secondo me dopo i due incidenti al crociato che ha avuto, quello spunto che aveva a Roma, se vi ricordate,
mamma mia,
che ti lasciava lì
una bomba, era esplosivo in una maniera impressionante,
e mi sembra che l'abbia perso.
Ma
quello,
poi
e spero di
due volte sull'accelerazione,
bravo,
ti dava la doppia botta che magari reggi la prima e la seconda
tirretiva.
Questo, esatto. Ragazzi, è il problema di Chiesa, c'è lo stesso problema di Chiesa, cioè Chiesa da quando ha avuto problema al ginocchio, la sua grande capacità che era questa,
lo
ti dava questo strappo e ti lasciava lì. Massimo, un'ultima cosa prima di ringraziarti, avremo Ken squalificato, è evidente che oggi la partita col Como, ragazzi, Como per carità, però la Fiorentina è di un altro livello.
Como gioca
devi,
però,
Sì, però è di un altro livello, devi trovarti centravanti, non hai un vice Ken scritto, e allora ti chiedo, tra Zaniolo, che questo ruolo lo ha fatto un po' nell'Atalanta, tra Gudmundsson, che questo ruolo lo ha fatto un po' l'anno scorso nel Genoa, tra Beltrán, che questo ruolo per certi versi lo ha fatto un po' nel River Plate e anche un po' nella Fiorentina, secondo te dei tre quali metteresti a fare la prima punta là davanti?
Ma guarda, Beltrán mi sembra abbastanza ormai chiaro che lo veda più quasi veramente come una mezzala, no? Al di là dell'emergenza di domenica, io ti devo dire la verità, bisogna recuperare Gudmundsson.
Ecco, allora ti dico una cosa e la dico a tutti, perché un amico mi ha scritto che Gudmundsson ancora domenica aveva la febbre, lo sapete che ha avuto una brutta tonsillite, questo per dire che il mancato utilizzo di ieri per un certo minutaggio nasceva da questa problematica. Però poi, e ritorno da te Massimo, quando entra, che cavolo, non ci vedi fuoco addosso, il rospo nella pancia, come dice il mio amico Piccinetti.
No, ma anche ieri sera, Luca, quando è entrato, ora 10 minuti non sono nulla,
no, però
non è il giocatore di Genoa, dai, siccome però riconosciamo la qualità di questo giocatore e sappiamo che può fare la differenza, bisogna che l'allenatore insista con Gudmundsson, bisogna che gli dia fiducia, e non mancano 30 partite, mancano 13 partite, 12 alla fine del campionato, devi scegliere con chi giocare, poi dopo c'hai tante alternative e questa è la cosa bella della Fiorentina, però un 11 lo devi avere in testa, secondo me, poi dopo
no, ma per forza. Ma e penso all'attacco, ma penso anche al centrocampo, perché per me Fagioli, Adli, Floruscio, io per me non sarebbe male come tridente, certo, centrocampo. No.
Finalmente Adli tornerà, tra l'altro, ricordiamolo.
Per cui c'hai qualità, c'hai ordine, c'hai fisicità, cioè, però devi imboccare, come dice Massimo Orlando, una strada la devi prendere, anche per dare continuità, no Massimo, di un progetto, certo, tecnico.
Fondamentale, non è che puoi giocare una partita a 4, una a 3, cioè, nel senso, va bene e non essere fissati con un modulo, però vedi, anche per dirti, i nostri amici della Juventus che non riescono, cambiano in continuazione a giocatori, non trova la quadra, quando non trovi la quadra non arrivano i risultati, non arriva insomma, la Fiorentina adesso c'ha dei giocatori in panchina che sono veramente quasi uguali a quelli titolari, chiamati così,
sì,
titolari.
Sì, sì.
Dunque tu devi avere un tuo, credo, con gli 11, insomma, che deve avere in testa, e poi dopo hai 5 cambi che ti possono cambiare la partita. Ecco, questa è la grande novità, secondo me, di questa Fiorentina.